Cominciamo con la domanda di Elisabetta.
Grazie, signore.
Una cara sorella che conosciamo da tempo.
Posso interromperti?
Sì.
E che mi è tornata in mente di nuovo.
Cosa?
No, è che mentre parlava Adriano e Gloria, Dora, chi è che ha detto che è bello essere liberi di vivere per Gesù? L'hai detto tu?
Sì.
E ho preso un colpo. È come, caspita, che siamo così abituati a, a fare quello che vogliamo in Cristo. Ci svegliamo e desideriamo una cosa a destra, in Cristo la facciamo. L'indomani desideriamo una cosa a sinistra, in Cristo siamo, come dice Salmo 37,4. Cioè, lo conosce a memoria qualcuno?
Yes.
Leggilo in un modo canonico. Okay. Non spostare il cannone. Non cannoneggiare nella direzione sbagliata.
37.
C'è stato uno che ha detto: io faccio tutto quello che voglio. Perché? Perché faccio tutto quello che Cristo vuole e quindi lui mi fa fare tutto quello che voglio. Allora, hai trovato?
Sì.
Salmo 37,4.
37,4. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore.
Ecco, tu hai detto, siamo liberi di vivere per Gesù. Cioè, il mondo ti dice, ma come fai a lasciare tutto?
Infatti tanti in questo viaggio mi dicevano questo.
Cioè, è come? È come il drogato che va da uno e gli dice, come fai a vivere senza eroina? Come fai senza la cocaina? La Coca-Colaina.
Faccio meglio.
La Coca-Colina. Come fai? Come fai senza marijuana? Almeno Mary. Neanche quella. Né Mary né Juana. Gesù. Capito? Cioè, la gente del mondo... Come fai a vivere senza televisione? Mi ricordo ero in India a evangelizzare da qualche anno. Ho incontrato questo italiano che era lì per una fiera. Mi fa, sono qui nella settimana, sto morendo. Non c'è un bar... Non c'è una caffetteria, siamo quelli italiani che ti siedi e leggi il Corriere della Sera. No? E qui non c'è niente, tu esci fuori da Bombay, che si chiama Mumbai adesso, 10 chilometri o più di tendopoli, gente attendata che allattano i bambini in mezzi nudi lì, con una 2x2 di tenda sulla testa, a volte plastica, un mucchio di immondizia dappertutto. Quando sono arrivato ho preso un colpo, faccio evangelizzare questa gente. E piano piano, ci sono anche case dove andavamo. E questo italiano mi fa, non so se era romagnolo, dove veniva, dice, come fai? Da quanto tempo che sei qui? Fai, sarà, mi pare, ero 2 anni. E, ma come fai a stare qui? E ho detto, guarda, io vado a cercare le pecorelle per Gesù, l'ho evangelizzato. Tu cerchi i bar, le ragazze al bar lì, e io cerco le pecorelle. E lui scuoteva la testa, io non so come resisti qui. E lui ci dice che dal punto di vista va al bar, prende il caffè, il cappuccino, la brioche, apre il giornale, il cameriere che ti porta il caffè, bella la vita. Prova a vivere come Gesù, invece, a piedi, da Nazareth a Gerusalemme, un sacco di strade a piedi, centinaia di chilometri, a piedi. Va bene? Non mi risulta che Gesù fece l'autostop.
No.
Va bene? Però il fatto che Gesù cercava me, te, lui e lei e loro, cercava Amen. La nostra anima.
Amen.
Era felice quando era, anche quando soffriva Gesù era felice, perché con quella sofferenza avrebbe salvato Dora, Adrian, Angela, Davide e voi che ci ascoltate. Va
Grazie,
bene?
Gesù.
Quindi se andiamo a cercare queste cose, oh come siamo felici, oh sprizziamo come una bottiglia di spumante spirituale. Ma se invece le gioie le troviamo nella droga, nella pornografia, nella televisione, nel politico di destra, no, quello di sinistra, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, c'è un giornale stamattina che l'ho visto qui, tu non ce l'hai, Angela. Oliviero Di Liberto, Corriere della Sera. Corriere della Sera parla di Oliviero Di Liberto, dice salvai la scrivania di Togliatti da comunista. Viaggio sempre in seconda classe. Poi il Today, un altro giornale, dice Di Liberto, la mia generazione ha fallito, abbiamo il dovere di scomparire. Sta parlando del comunismo che ha fallito, partito cosiddetto democratico comunista, democomunista. cioè stanno dicendo dobbiamo scomparire, abbiamo il dovere di scomparire, dicono questi comunisti. Dopo tutto il XX secolo quasi che hanno ammazzato solo Stalin, hanno ammazzato 40 milioni di russi perché non volevano farsi portare via l'unica gallina che avevano, diciamo, al collettivo, l'unica pecorella al collettivo, tu borghese, borghese egoista, riccone, riccone c'è una gallina, al collettivo, ma c'è un coniglio al collettivo, poi va a fare la fila al collettivo, mezza giornata per mezzo litro di olio, una giornata per che fila facevi tu, Dora, al tempo di comunisti?
Guarda, il mio padre per il petrolio dal notte prima,
petrolio per la benzina,
sorry, dal notte prima dormiva nella macchina per farla
Mi ricordo quando sono arrivato per fare benzina, dove che si fa benzina,
e io nelle vacanze mi svegliavo alle 6 di mattina per essere tra i primi all'alimentare,
sì, al negozio di alimentari,
al negozio, per poter arrivare, perché dopo un certo tot di chili dicevano per oggi non abbiamo più, hasta luego, arrivederci.
E quelli della fila alla fine
non avevano,
ritornare l'indomani, ecco, alle 6, no?
Esattamente.
Io sono arrivato lì, mi ricordo, eravamo nella città, cos'era, Rad lì, Timisoara, e ci vado a fare benzina e chiedo benzinaio di là, vado là, una fila di 2 chilometri. E tocca, okay, andiamo da un altro. Si sarà rotta la pompa. Chiedo, appena arrivati, chiedo, dico la Romania. E dice l'altro, ah, ce n'è una dall'altra parte della città, ma c'è la fila più lunga di qua. E quanti ce ne sono? Non so, ce ne sono 2 o 3 distributori in città grande. E ho detto, caspita, qui è meglio che impariamo a camminare, ragazzi. E qui era così la storia. E allora dice questo comunista qua, Corriere della Sera, altri giornali, agenzia giornalistica, dico, abbiamo fallito miseramente, dice un altro giornale, Profondimento Agi, agenzia giornalistica. 2 ore fa è arrivato. Abbiamo fallito miseramente e il Today dice dobbiamo scomparire. Ma dopo che hanno ammazzato, non si sa quanti milioni di gente nel nome del signor Carlo Marx, dico, abbiamo fallito. Ma lo sapevamo prima che Carlo Maschera era nato, questo. Ah, senti, a te la controparola.
Grazie, allora, Gesù. Tu dicevi, Salmo 37,4.
Sì, cosa dice?
Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore.
Ecco, se noi facciamo il voto, chi vuole fare un voto? Non votare ai politici, votare un voto a Gesù e dire, Signore, io faccio un voto di cercare di fare tutto quello che vuoi sempre. Uno risponde e dice, come si fa? Non è possibile. Non ho detto di farlo. Ho detto di... Ma qualcuno mi sente qua? Sì. Ma che radio siamo? Voi dovete dare una mano qui al povero predicatore. Allora, devo ripetere? Voi mi guardate, ma... Non so se... Come disse il predicatore a tutta l'udienza, centinaia che lo guardavano, dice, il fatto che siete qui vi dimostra la differenza tra la fede e i fatti, gli ha detto il predicatore, il pastore. E dice, il fatto che voi siete qui seduti a guardarmi è un fatto, ma che voi state ricevendo quello che sto dicendo è per fede. Mm-hmm. Questa è la differenza tra fede e fatti. Allora, ripeto, io non mi ricordo più cosa... Siamo in cattive acque. Comunque, più o meno, ho detto, se noi facciamo un voto, di dire, Signore Gesù, io da questo momento, non domani, dopodomani, che non viene mai, adesso, in questo istante, prima che il signor fratello Giuseppe smette di parlare, subito, di corsa, perché poi viene il diavolo ti ruba la decisione. In questo momento, Signore, io adesso faccio un voto, cercherò sempre di fare la tua volontà in continuazione e di fare tutto quello che tu vuoi. Gesù ti fa fare a te tutto quello che tu vuoi. Ah. Allora, cosa ho detto? Allora uno risponde, che dice, ma come faccio a fare sempre la volontà di Dio? Non ho detto quello. Cosa ho detto, se c'è qualcuno che per fede mi ha sentito?
È che se tu sei dentro la volontà di Dio e vuoi fare solo quello che Lui desidera, Allora puoi fare quello che tu vuoi, perché quello che tu vuoi è sempre dentro la sua volontà.
Ma hai capito l'obiezione?
Sì.
Quello c'è uno che ha detto, direbbe, dice, ma come faccio io, uomo di carne, fallace, peccatore, fare sempre la volontà di Dio? E che voi non avete ascoltato quello che ho detto. La ripeto per la terza volta. Signore, siete qui? Siete
sì,
qui?
Okay. Sì.
So che siete qui, è un fatto. Allora, ripeto, fratelli che ci seguite, ovunque siete, diverse nazioni, per alzare le parabole. Allora, Signore, io da ora in poi, da questo momento in poi, io sempre cercherò di fare la tua volontà.
Sì.
Allora?
E allora qual è la domanda?
Il fatto, quello diceva, ma come faccio a fare sempre la tua la volontà di Dio? Ma questo non
ma
ho detto io.
Cercherò.
Cercherò.
Hai detto, sì.
Cercherò. E quando sbaglierò 70 volte 7 al giorno, 490 volte al giorno, non so quante volte alla settimana, all'anno, calcolate, cosa succede?
Chiedi perdono.
Chiedo perdono.
Dipendi.
E il Signore?
Perdona.
Mi perdona. Quindi possiamo sempre, virgola, cercare
sì.
di fare la volontà di
sì,
Dio.
Cercare, sì.
Guarda, io sono 45 anni che cerco di fare la volontà di Dio. Ci sono riuscito sempre, chiedi a mia moglie. Ma che ridi?
Sono tale no, stavo pensando, non devo chiedere a Deborah, anche io lo so.
Tale disastro?
Non stavo...
Capisci? Cioè io non devo fare sempre la volontà di Dio, devo solo...
Cercare.
Cercare. Ti ricordi, abbiamo visto un bellissimo film, c'era una donna missionaria che ha ricevuto una prostituta, questa giovane donna prostituta dalla strada, e gli dice, guarda, puoi stare qui in questa nostra missione della Chiesa e noi ti aiuteremo, ogni giorno leggiamo la Bibbia, tu ti aiuteremo, uscirai dalla tua droga, dalla tua prostituzione. E poi gli ha detto una cosa che mi ha parlato moltissimo a me, in questo regista di film ha messo una frase bellissima, e questa missionaria gli dice alla prostituta, gli dice, fino a quando vediamo che tu cercherai di farcela, ti aiuteremo. In altre parole, non ci aspettiamo che tu tutto un tratto diventi la migliore prostituta del mondo che è convertita, no. Però mi aspetto che cerchi. Cerchi.
Sì. Amen.
Ti dai una mossa. Il Signore non si aspetta, non pretende che tu sia una profetessa infallibile, che tu sei un grande predicatore senza macchia, che Dora sia la più grande parte della sposa di Cristo perfettissima, che Davide sia il più grande DJ, no, ma solamente che forza.
Che cerchiamo.
Avanti Angela.
Fare il nostro meglio per Gesù.
A te il palcoscenico.
Grazie Gesù. Allora, torniamo al programma, alle domande. Elisabetta sta pregando per sua sorella che ha un problema e adesso ci racconta.
Allora, avanti, forza con Elisabetta. Dio ti benedica, Elisa.
Caro fratello Giuseppe.
Sono qua.
Sono sconvolta, tutta la nostra famiglia è sconvolta.
Gloria a Dio, Signore aiutaci.
Mia sorella Patrizia ha scoperto che suo marito ha una relazione con un'altra donna. Lei non dorme e mangia pochissimo, ha il cuore spezzato. Ieri sera ha voluto dirlo dopo un mese a noi sorelle. Abbiamo ascoltato e pianto insieme e abbiamo pregato Gesù con tutto il cuore. Ho chiesto al Signore di rispondermi attraverso te, fratello Giuseppe. Vi voglio bene, che Dio vi benedica grandemente, vostra Elisabetta.
Grazie Signore, nostra Elisabetta di Gesù. Ma io voglio parlare a Patrizia,
sì.
Non a Elisabetta.
Sì, sì, sì.
Che Elisabetta sta intercedendo. Per chi non lo sapesse, siamo tutti intercessori, eh? Non crediamo nella Madonna che intercede al posto di Gesù, no, falso. Questa Madonna non esiste, esiste solo la Madre di Gesù, vera della Bibbia, questa è una falsa. Però Bibbia dice che noi siamo intercessori, ciascuno di noi, perché abbiamo Gesù nel cuore, ci siamo? Ok, voglio parlare a Patrizia, infatti ho pregato, ho delle scritture da condividere. Quindi Patrizia ha scoperto che suo marito ha una relazione con un'altra donna. Parlo a Patrizia in certo senso al marito che non ci sta ascoltando, ma chissà che ascolti a Patrizia. Quindi volevo dire a Patrizia questo. Nella vita, prima o poi, Patrizia, avvengono cose che Dio permette, va bene? Mali che Dio permette. Perché impariamo ad amare e confidare in Lui. Matteo 22, 37 e 38. Ce l'hai lì?
Sì.
Vai.
Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento.
Ecco, prima o poi, Patrizia, dobbiamo arrivare a comprendere che possiamo appoggiarci e confidare e amare con tutto il cuore solo il Signore. Quando diamo il cuore a una persona, un marito, una moglie, prima o poi cadiamo nella fossa. Non puoi dare il cuore a una persona, a un marito, a una moglie. Io e mia moglie non ci siamo dati il cuore, non possiamo, l'abbiamo già dato a Gesù.
Amen.
Per questo è che riusciamo ad amarci liberamente senza problemi. Quando lei sbaglia non è che mi ferisce così profondo perché il mio idolo è crollato, no.
Mm-hmm.
Non gli ho dato il mio cuore, io l'amo con l'amore di Gesù. Tutto il cuore, se è dato a Gesù tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima, cosa rimane da dare alla moglie, al marito?
Non molto.
No, rimane tutto, ma è un amore riflesso. Deve
sì.
Prima andare da Gesù, rimbalzare, virgolette, per così, e arrivare alla moglie, al figlio. Io amo i miei figli, per grazie di Dio sono pronto a dare la vita per loro, però non li amo al di sopra di Dio. Se un domani un figlio dovesse fallire, Dio non voglia, cioè il mio mondo non crolla, mi feriranno, mi farà male, ma sicuramente ci saranno lacrime,
come
Dio
no?
Non voglia, però il mio cuore appartiene a Gesù, è protetto, sigillato perfettamente nelle mani del Signore, nessuno può ferirmi in quel modo. Quelli che si suicidano, quando è morto Marilyn Monroe c'è gente che si è suicidata, quello lì è, perché gli hanno dato il cuore a questa fotografia, hanno visto solo la foto. Va bene, non puoi, questa è idolatria al 100%. Ora, uno che ama la moglie, il marito, al punto che quando questo commette adulterio il mondo crolla, vuol dire che quel marito era il tuo
idolo.
Idolo. E questo si chiama?
Idolatria.
Idolatria. E quindi, dolce Patrizia, non me ne vorrai se ti parlo così apertamente, ma diciamo io, dottore, devo prendere bisturi e coltello, se vuoi. Se preferisci, e tagliare la ferita, togliere fuori il cancro, il pus, la cancrena, va bene? Raschiarlo e fa male. Poi versare il disinfettante dalla parola di Dio, poi chiudere e cucirlo con le scritture, quindi sigillarlo in maniera che il virus non entrano più, eccetera, e sigillarlo con cose, come si sigilla una ferita, Angela? Si sigilla prendendo decisione per Gesù: ti do il mio cuore, ti do la mia vita, ti do la mia anima, ti do il mio tempo, ti do le mie possessioni, ti do la mia famiglia, ti do tutto. Signore Gesù, metto la mia famiglia sull'altare come Isacco e io anche. Con questo modo tu hai suturato la ferita, il diavolo non entra più. Quando il diavolo torna con un squadrone di 7 demoni dietro, Matteo 12, 43, 7 demoni, trova la sutura sigillata, e le malattie che sono intorno a noi non entrano più. Ci siamo?
No, voglio dire una cosa, perché hai detto prima che tu e Deborah non vi siete dati i cuori uno all'altro, ma nello stesso tempo voglio dire che è inevitabile.
L'ho già dato a Gesù, non è che non la amo, no?
È inevitabile che, certo che ami il tuo sposo, la tua sposa,
sì.
E io, perché vi osservo te e Deborah, e vedo che tu, il tuo amore per lei è molto evidente e visibile tutti i giorni. Si sente che la ami, si vede da come la tratti, si sente il tuo rispetto per lei. Anche quando lei non è presente, dal modo come parli di lei, si vede il tuo rispetto per lei.
E mio amore.
Come la difendi e così via. Però voglio dire che la tua gioia e la tua forza non la prendi da Deborah.
E no.
Dal suo amore per te.
No.
E questa fa la differenza. Sì che ami il tuo marito, non è possibile non amarlo, altrimenti non lo sposi.
È logico.
Però la tua gioia non viene da lui, la tua forza non viene da lui. Non importa cosa fa tuo marito, tua moglie, tu rimani sempre forte perché viene da Cristo e puoi superare quei problemi che arrivano perché tu hai Cristo. Quindi questo è lo sbaglio che anche Patrizia e tutti gli sposati lo fanno, e che mettono troppa fiducia, troppa, non lo so, they rely too much on the spouse.
Contano troppo sullo sposo,
sul coniuge, invece di prendere la loro forza da Gesù, la gioia da Gesù. Quindi Se Patrizia potrebbe fissare il suo sguardo su Gesù, non sul marito,
suo sguardo,
potrebbe aiutare il marito a superare questi momenti e infatti rafforzare il suo matrimonio. Conosciamo tanti matrimoni che, come lei, hanno attraversato adulteri, tradimenti, però si sono fissati su Gesù e adesso sono più forti di prima.
Infatti ci sono diverse coppie che abbiamo nella nostra chiesa,
sì, sì, sì,
che sono in adulterio, o il marito o la moglie. Quindi questo non è solo questa situazione. Abbiamo altri fratelli che stanno camminando in adulterio o hanno camminato e alcuni ancora non si sono liberati. Quindi voglio parlare un po' a tutti questi fratelli che sono in adulterio. Attenzione, aprite bene le orecchie, il cuore, la mente e lo spirito. Va bene? Dimmi, Gloria.
Io penso che quello che Angela ha detto è veramente il segreto. Trovare la tua gioia nel Signore, non nella gente. Perché la gente prima o poi ti deluderanno.
Ti deluderanno, ti, sì.
Anche se non vogliono. Ok, il marito di Patrizia è nell'adulterio, però anche se un marito non è nell'adulterio, però forse ti ferirà anche se non vuole. Però se tu trovi la tua gioia nel Signore, questo ti aiuterà a superare e guardare a Gesù e rimanere fedele, felice in Gesù. Posso dare un versetto a Patrizia, che è un versetto che a me mi ha cambiato la vita, e l'ho memorizzato e lo ripasso ogni tanto.
Lo ripassi?
Abacuc 3, 17 a 19, che dice: anche se il fico non fiorirà, e anche se non ci sarà alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'olivo sarà deludente e i campi non daranno più cibo, anche se le greggi scompariranno degli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, anche se tutto crolla, con un'altra parola. 18. Io esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. E l'Eterno, il Signore, è la mia forza. Anche se il marito ti ferisce, anche se fa l'adulterio, anche se il fico non fiorirà, la tua gioia è nel Signore, tu ti rallegri nel Dio della tua salvezza, Lui è la tua forza. E quando fai questa decisione nel tuo cuore, allora puoi anche perdonare e puoi superare e avere pace nella tempesta.
Gloria al Signore, grazie Signore Gesù.
Amen. Infatti abbiamo anche tanti fratelli e posso pensare a diverse coppie che hanno superato questi problemi di adulterio, di tradimenti, e adesso sono una grande testimonianza per altri. Aiutano con la loro evangelizzazione, aiutano persone che si trovano nella stessa situazione di Patrizia. Quindi si può superare in Cristo. Allora, Elisabetta, tu che ci conosci da tanto tempo, sappiamo che stai camminando con Cristo da tempo, tu potrai essere un aiuto per Patrizia, per guidarla verso Gesù, la parola, e insegnarla l'importanza di riempire il suo cuore con la parola di Dio, che poi gli darà tante risposte, la guiderà a come comportarsi, come approcciare il marito e specialmente perdonare e non pensare tanto alle sue ferite, ma come salvare il matrimonio. Non sappiamo se ci sono anche bambini coinvolti. Ma se tu, Elisabetta, puoi stare vicino a lei con la parola, con l'incoraggiamento, con la preghiera, con le parole di Gesù, e questa l'aiuterà a diventare forte a lei e anche a salvare il suo matrimonio. E il marito, se non conosce Gesù, se non ha mai ricevuto Gesù nel cuore, si comporta come una persona normale del mondo. Per lui è normale, diciamo, comportarsi così. Certo, per un cristiano no, non è normale. Però potrete aiutare anche lui, evangelizzare anche lui. E chissà, un giorno forse diventeranno anche loro una grande testimonianza. Grazie, Gesù.
Grazie, Signore. Guarda, qui c'è un canto. Vabbè, lo prepari tu? Sì, ce l'ho sul mio MP4. Va bene, allora mentre preparo il canto che parla di, voglio dedicare a Patrizia. Guarda, e Patrizia e Elisabetta, passagli questo messaggio. Se tu farai queste cose che abbiamo detto, poi puoi mandargli questa piccola registrazione a Elisabetta?
Mm-hmm. Sì, gli mando puoi link farla all'archivio. Sì, le mando l'archivio.
Sì, ecco, mandaglielo, che magari può passarla, se Dio vuole, a Patrizia. E se farei questo, Patrizia, sarai liberata da queste catene. Quale catene stiamo parlando qui? Amare una persona troppo. Idolatrare un marito, una moglie, in questo caso un marito. Quindi il Signore ti libera da queste catene. Questo amore, diciamo, che non è cristiano, è esagerato. Va bene, come la persona che ama talmente talmente questa donna che lei non lo vuole, la uccide. Succede. Il marito geloso, c'è scritto una sorella per il marito così geloso, e mi tartassa, mi ossessiona, mi pensa che io commetto adulterio. Io non ho commesso adulterio, è estremamente geloso. Va bene? E sul giornale l'altro giorno un marito geloso ha ucciso una donna. Questo, l'amore può diventare troppo. Il padre che ha questo amore morboso, la madre che ama il figlio così morbosamente che da suocera deve andare a scocciare, a rompere le scatole a sta povera nuora tutti i giorni, ogni settimana, perché lei cucina meglio, pulisce la casa meglio, lei capisce suo figlio, ma per cortesia vattene a casa tua, questa qui. Sta povera moglie sta imparando le lezioni, poverina, tra sbagli eccetera, che tu suocera hai imparato 50 anni fa, 30 anni fa. Va bene, quindi questo troppo amore rovina tutto. Quindi sì, se farai questo. Va bene, davanti a Dio potrai guidare quelli che sbagliano, amare il Signore come fai tu, insegnare agli altri delle tue lezioni. Amen. E anche se tuo marito non avesse commesso questo errore, tu avresti dovuto imparare questa stessa lezione senza marito adultero, cioè stavi idolatrando il marito. E a volte il Signore deve permettere queste cose per svegliare anche le mogli, i mariti. Va bene? Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Adesso io metterei questo canto.
Ok.
Grazie Signore. C'è le parole? Che bisogna tradurre.
Aspetta, vedo se ritrovo. Sì, bisogna tradurre.
Ce le ha le parole?
Sì, un attimo solo.
Allora, Angela leggerà le parole di questo canto che dedichiamo a Patrizia e a tutti voi, fratelli e sorelle, che avete uno sposo, una sposa adultera, in adulterio. So che è terribile, vi sentite traditi, ed è così. E nel Vecchio Testamento Dio ha divorziato Israele per adulterio spirituale. Nel Nuovo Testamento l'adulterio ha perdono. O so che ci sono chiese che dicono commetti adulterio all'inferno. No, ti puoi pentire. Ti puoi pentire, scusa. Queste chiese sono così fuori binario. Così fuori binario queste chiese. Va bene, non condannate le prostitute all'inferno, convertitele. Giovanni capitolo 8, c'è un'adultera che Gesù gli dice non ti condanno, non ti condanno. Va bene? E questi religiosi che non perdonano un adultero, un'adultera, sono più adulteri di quelli che non perdonano. Uh-huh. Loro sono adulteri nello spirito. Mentre qualunque peccato uno può pentirsi, va bene? Ce l'hai?
Sì.
Vai.
Sto pensando veloce a quella testimonianza che abbiamo visto alcuni giorni fa di una donna sposata a 10 anni con suo marito, bellissima donna, e lui ha commesso adulterio. E lei ha detto che ha pregato tanto a Dio per dargli una risposta, soluzione.
Ti parlando della sorella?
Una donna cristiana, sì.
Sorella?
No, non la conosciamo, però l'abbiamo visto la testimonianza.
Sì.
E lei ha pregato tanto a Dio di dargli una soluzione e Dio le ha detto: ogni volta che sei nella presenza di tuo marito tu non lo accusi, tu non lo condanni, tu non gli dici quanto ferita ti senti, solo sorridi e parli sempre in amore. E ha fatto così per alcuni mesi, penso 3 mesi. Il marito non ha mai divorziato, ha lasciato l'altra donna, è rimasto con lei e si è innamorata
rinnamorato della moglie.
E adesso sono molto felici insieme.
Gloria a Dio.
Però lei ha fatto questo grande sforzo, ha detto: non mi sentivo di sorridere, ero ferita, piangevo, però ho fatto questo sforzo ogni volta nella presenza del marito, sorridere, parlare in amore.
Il combattimento dell'amore.
E ti senti come morire dentro, però se lo fai, il Signore ti dà la vittoria.
Ho visto un'immagine di Gesù in croce che quello a fianco suo gli diceva: ricordati di me, il ladro, al suo fianco, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ora uno come noi potrebbe voltarsi verso questo crocifisso e dirgli: senti, io sono qui che non me lo merito. Sono qua che sto combattendo con dolore dei chiodi, ai piedi, alle mani. Sta corona di spine qui che mi fa... E tu mi vieni a dire di pensare a te, io che non mi merito di essere qui. L'altro, dall'altra parte, l'altro ladrone lo malediceva, parolacce contro Gesù. Quell'altro, la pecorella, dice: ma noi ci meritiamo di essere qui, lui no. Gesù si volge insanguinato, sporco, lurido di spiritualmente, di peccati nostri e fisicamente. Tutto sangue che scendeva sul corpo, un corpo rosso di sangue. Un viso stravolto. Isaia 53 dice: un viso che nessuno lo voleva guardare. Si volge verso questo e gli dice: oggi tu sarai in paradiso con me. Gesù non guarda le ferite, non guarda i chiodi, non guarda il dolore. Guarda ad amare questa pecorella, e quella pecorella lì sono io e sei tu. E adesso dobbiamo fare lo stesso, fratelli. Gesù ha detto: sono venuto per portarvi un esempio. Giovanni 13 dice: ho portato un esempio. Qual è l'esempio? Che dovremo soffrire, dovremo essere crocifissi. In Atti 14:22 dice Paolo: attraverso molte tribolazioni entrerete nel regno di Dio. Non il Vangelo di prosperità, riempi delle tasche di soldi perché Dio ti ama. Questo è il Vangelo satanico, questo. Gloria al Signore. Angela, grazie, andiamo?
Allora, questa canzone che hai menzionato prima, chiamata You've Got a Friend.
Sì, in inglese, dobbiamo tradurla.
Le parole dicono: quando sei giù e pieno di problemi e hai bisogno di qualcuno che ti mostra un po' di amore e niente va bene, chiudi i tuoi occhi, pensa a me e io sarò lì con te per illuminare anche le notti più buie. Chiama il mio nome e tu sai che non importa dove sono, verrò da te veloce.
Il nome è Gesù.
Tutto quello che devi fare è solo chiamare e io sarò con te. Sì, perché hai un amico.
Un canto di sovra più di 40 anni. 40-50 anni. Carole King, una cantante americana. Bellissimo. Bellissimo. C'è altro?
Se il cielo sopra di te è oscuro e pieno di nuvole e il vento freddo soffia, chiama il mio nome out loud,
ad alta voce,
ad alta voce, e mi sentirai bussare alla tua porta.
Apocalisse 3:20, io busso alla porta.
Chiama il mio nome e tu sai che non importa dove sono, io verrò veloce, correndo da te.
Io non ti lascio mai, non ti abbandono mai.
Tutto quello che devi fare è chiamare il mio nome e io sarò con te, sì, perché tu hai un amico.
When you're down and troubled and you need some love and care, and nothing is going right, all I have, close your eyes and think of me, and soon to brighten up even the darkest nights. Oh yeah, you just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running.
Oh yes, you will, and I will.
Just call on my name.
take your soul if you let them. Oh, now, but don't you let them.